Giallo e Nero di Daniele Biacchessi.
La criminalità a Roma nasce tra i viottoli che costeggiano lunghe file di case popolari, nelle piazze senza verde, nei quartieri senza servizi nati negli anni della speculazione edilizia e sparsi nelle periferie. Anni 50, la malavita che si muove a Roma è cosa diversa da quella milanese. Non c'è il solista del Mitra tipo Luciano Lutring, nemmeno la banda di Via Osoppo. Il malvivente locale è essenzialmente un ladro, un borseggiatore. Mai un'arma utilizzata, nessuno sparo. I delitti in quegli anni possono però scuotere perfino le alte sfere della politica, come nel caso Montesi, come ricorda ad Andrea Viali Enzo Rava, giornalista e scrittore.
Questa Roma qui è cambiata veramente per la prima volta col caso Montesi. Per la prima volta la gente si è rivoltata contro il governo, non per motivi politici, cerchiamo di capirci, ma perché ha scoperto che lì non c'era soltanto l'autorità, ma c'era anche il potere e l'abuso. Come sa, quella storia è nata con l'omicidio di una ragazza che è stato imputato al figlio di un ministro. Poi è risultato anni e anni e anni dopo che erano tutte chiacchiere. Il figlio del ministro non c'entrava per niente, era una sorta di faida all'interno di un partito per fare uno le scarpe all'altro. Però quella volta la gente che ha veramente cambiato il voto, l'orientamento politico è cambiato, perché per la prima volta la gente di Roma ha smesso di essere semplice plebe per diventare cittadinanza, gente che giudica il potere e lo giudica male, lo giudicava colpevole anche se il potere in quell'unico caso era innocente.
Negli anni 60 avviene la prima svolta. 17 febbraio 1967 una rapina finisce male davvero. I fratelli Menegazzo, gioiellieri, vicentini, trasferiti da anni nella capitale, vengono uccisi da alcuni malavitosi con 4 colpi di arma da fuoco. Roma è sconvolta, incredula. Mai prima di allora, dicevano in questura. Roba da milanesi, affermavano i giornalisti romani come Enzo Rava.
Una città estremamente cordiale, la città popolare, la Roma ancora piena di passioni, di ardori, di allegria, anche se sopra c'era uno strato, chiamiamolo così, ministeriale. In questa situazione i delitti che avvenivano erano delitti individuali, di persone colte da passioni, le più diverse, l'avidità, l'odio, antichi rancori, i peccati capitali, insomma, no? E questa era Roma d'allora, che è andata via via cambiando dopo gli anni 50, quando è cominciato ad arrivare il cosiddetto miracolo economico, il quale ha in qualche modo, come del resto è tipico della modernità, ha in qualche modo cancellato tutti i legami di vincoli, di solidarietà, di comunità, e via dicendo, trasformando ognuno di noi sempre di più in un singolo in lotta col resto del mondo. Ora però, in quegli anni che vanno fin quasi al 70, tutti gli episodi di crimine erano episodi personali. Una persona uccideva un'altra perché, non so, dico, questa qui l'aveva rifiutato il suo amore o perché voleva portare via i soldi. Io mi ricordo che un vice questore in pensione era rimasto sbalordito quando si è trovato di fronte al delitto, insomma, all'incursione gangsteristica di via Gatteschi. E ha detto, ma io non me lo sarei mai aspettato, io sono vissuto 20 anni, non so quanti fosse, tra, non so, gente che si accoltellava per questo, per quell'altro, bulli, ladri, d'appartamento, ecco, ma delitti proprio così appassionati, insomma, no? Invece mi trovo di fronte, come dire, alla scienza del crimine, motorizzato addirittura.
Ma negli anni 70 si cambia pagina. Gli affari sono appalti, armi, soprattutto droga. Un fiume di polvere bianca attraversa la capitale. E lì si comincia a fare sul serio. Sono i delitti commessi da un gruppo di malviventi, il cui nome solo a pronunciarlo ancora oggi mette paura. Banda della Magliana, una holding criminale nata, cresciuta tra i 70 e gli 80. Mette paura perché i suoi componenti non sono delinquenti come altri. Gianni Falmini, giornalista e scrittore.
Fu verso la fine degli anni 70 che si coagularono a Roma una serie di bande di malavitosi, li chiamavano batterie. Prese forma poco a poco quella che poi sarà definita genericamente Banda della Magliana, che in realtà non era una banda, ma una specie di confederazione o holding di quelle batterie che abbiamo detto. Fin dall'inizio ne hanno fatto parte o gravitavano nel suo ambito, oltre naturalmente ai malavitosi romani, personaggi di rilievo della Camorra napoletana, di Raffaele Cutolo come Nicolino Selis, dell'estremismo e del terrorismo neofascista come Franco Giuseppucci e Massimo Carminati, e poi a seguire di Cosa Nostra siciliana come Pippo Calò, della loggia massonica P2 come Aldo Semerari e affaristi in qualche modo collegati tramite amici degli amici come Enrico Nicoletti. La holding cominciò a funzionare ponendosi come egemone nei traffici criminali della capitale: commercio degli stupefacenti, usura, rapine, riciclaggio, operazioni immobiliari illegali. Questo per cominciare, poi assunse anche compiti ben più rilevanti, per esempio nel campo del terrorismo. Quanto ai suoi committenti, il giudice istruttore di Bologna Leonardo Grassi individuerà tra gli altri i servizi segreti, scrivendo che la Banda della Magliana si è segnalata come una organizzazione criminale utilizzata ripetutamente dai servizi segreti quale agenzia per la gestione di affari sporchi.
La Banda della Magliana non ha mai un vero capo. Al suo interno prende il sopravvento di volta in volta la figura criminale del momento e che fatalmente finisce al centro dei tanti intrighi italiani. Li elenca uno dopo l'altro il giornalista Gianni Flamini.
A cominciare dal sequestro di Aldo Moro, quando il famoso comunicato numero 7 delle Brigate Rosse venne scritto non dalle Brigate Rosse, ma da un falsario che si chiamava Antonio Chicchiarelli, in buoni rapporti con diversi esponenti della banda. E annunciando l'avvenuta morte di Moro si spedivano inquirenti e investigatori al Lago della Duchessa, distraendone l'attenzione dalla base di Via Gradoli. Chicchiarelli non è l'unico a darsi da fare durante i 55 giorni del sequestro, un altro è Raffaele Cutolo, racconterà di essersi attivato incontrando Nicolino Selis e Franco Giuseppucci, ai quali chiese di interessarsi della prigione di Moro. Qualche giorno dopo Selis gli fece sapere che aveva scoperto la collocazione del covo nel quale era tenuto sequestrato Moro. Nello stesso periodo di tempo andò a trovare Cutolo Enzo Casillo, uno dei suoi uomini di mano, il quale gli disse che i suoi referenti politici gli avevano detto che Cutolo doveva farsi gli affari suoi e non mettere il naso in quella vicenda. L'altra vicenda che coinvolge un personaggio della banda, poi variamente giudicati dai tribunali, e l'assassinio di Mino Picorelli, il direttore dell'agenzia OP, il 20 marzo del 79. Meno di un mese dopo un borsello viene abbandonato su un taxi a Roma e contiene una serie di indicazioni e alcune schede che collegano l'omicidio Pecorelli al sequestro Moro. Autore dell'impresa è di nuovo il falsario Chicchiarelli. Passò un altro anno e il 2 agosto 1980 venne il giorno della strage alla stazione di Bologna. Una tragedia, a parte il resto, che fa registrare una quantità di depistaggi. Tra questi c'era quello della famosa valigia confezionata da Sismi per ingorgare le indagini. Nell'affare sarà accusato di aver dato un contributo il già più volte visto Carminati, ma in tribunale, secondo l'andamento abbastanza tipico dei processi per strage, Carminati sarà prima condannato e poi assolto. La strage successiva è quella dell'antivigile di Natale del 1984 sul treno che viaggia tra Firenze e Bologna. Questa volta Pippo Calò non riuscirà a farla franca e sarà condannato all'ergastolo. Intanto nel corso degli anni all'interno della banda avevano preso piede faide cruente che riassestavano continuamente gli equilibri di potere. I capi si erano dedicati a una spietata mattanza per eliminarsi a vicenda, finché nei primi anni 90 la disgregazione della banda, almeno nella sua annosa e tradizionale configurazione, era un dato acquisito.
E oggi? Chi decide gli affari criminali a Roma? Quali sono le mafie che si spartiscono il bottino? Nella capitale, sul piano malavitoso, ci sono entrati tutti. La mafia russa, quella albanese, cinese, sudamericana, Cosa Nostra, Camorra, 'Ndrangheta calabrese. E poi? Siamo certi che la banda della Magliana, o meglio, una criminalità autoctona romana, sia del tutto sparita con le decine di delitti degli anni 70 e 80? Ancora oggi la cronaca di Roma ci ripropone schemi e modalità presi dal passato. Ad esempio, 4 omicidi in pochi mesi possono essere soltanto considerati semplici coincidenze.
Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.